Ladies and gentlemen, welcome to the show. This is Non Solo Poly.
Boom, benvenuti lunedì. Che giorno è? 6?
6.
6, ok. 6 maggio.
Volevo rinnovarti gli auguri. Sappiamo che Michele sabato ha fatto 24 anni.
Grazie.
Prego, il prossimo sono io e nessuno di noi è felice di questa cosa.
No, secondo me 25 male.
Male, ma malissimo.
Abbiamo un anno ancora, quindi teniamocelo stretto.
Teniamocelo stretto.
Ma ragazzi, settimana scorsa abbiamo parlato di lavoro e qualcuno non ha retto. A questa situazione, a questa settimana
qualcuno non ha retto
e soprattutto si è messo subito in malattia, subito. Quindi questa settimana, al posto di Asia Josue, che salutiamo da un letto da qualche parte,
esatto,
abbiamo qui Enrico di Fast Mood.
Esatto, ciao, non vi ho traditi, sono solo qua una volta per sostituire.
Ma a proposito di ambiente, abbiamo qui con noi qualcuno del Poli che vuole parlarci di qualcosa molto...
Che vuole parlarci di qualcosa, vagamente, di ecologia.
Chi siete?
Ciao, io sono Alessandro.
E io sono Marta.
Siamo due ragazzi del gruppo studentesco Ecopoli, presto associazione. E siamo qui...
quando? Si sa già?
Ma nell'arco di pochi giorni, in realtà. Ci sono soltanto le pratiche burocratiche, sapete, le pratiche burocratiche sono
le classiche
brutte.
Le classiche cose burocratiche. Sì. Insomma, vai.
Beh, niente, Ecopoli è nato come un gruppo abbastanza informale di studenti appassionati tutti quanti al tema della sostenibilità, più che altro, in cui si inserisce anche l'ecologia. E poi è andato prendendo forma, una forma abbastanza, diciamo, complicata. Perché al momento, diciamo, l'idea è che siamo un'associazione studentesca, all'interno della quale ci sono diversi team studenteschi che quindi hanno una collaborazione o che sono comunque guidati dai professori del Politecnico, ciascun più altri gruppi. Perché appunto creare dei
Game of Thrones
sì.
Okay.
Il game del Politecnico, diciamo.
Vi volete bene all'interno?
Noi ci vogliamo benissimo, certo. Sì, no, c'è un clima molto divertente all'interno di tutta l'associazione. E
che gruppi ci sono?
Abbiamo 4 progetti in questo momento. Uno è il progetto del Team Waste, che si occupa
appunto di
di riorganizzare e migliorare la raccolta differenziata all'interno del Politecnico. Poi c'è un gruppo che noi chiamiamo Cineforum, che in realtà fa anche conferenze e insomma eventi di sensibilizzazione sulla
sostenibilità. Siamo il Cineforum.
Esatto,
noi siamo il Cineforum.
E poi abbiamo un altro progetto che ancora deve partire, che si chiama A Canoa, che prevede appunto di costruire questa canoa che si adatta a andare sul Po a raccogliere i rifiuti che poi insomma verranno riutilizzati e...
Tutto questo avviene qui dentro
sì,
al Poli.
Sì, sì.
Tutto al Poli.
Se
tutto
qualcuno
Poli
volesse farne parte, dove dovrebbe scrivere?
Abbiamo una pagina Instagram e una pagina Facebook e potete contattarci da lì. Siamo molto aperti a nuovi...
Perfetto.
Sì, generalmente ogni tanto organizziamo delle, diciamo, riunioni aperte in cui chi ha mostrato interesse è invitato a partecipare, così che possa avere una visione d'insieme di tutto, però diciamo non è obbligatorio arrivare solo alle riunioni aperte, venite quando cavolo volete, insomma. Noi siamo sempre lì.
Anche a prenderci una birra, andiamo.
Ma sì, infatti.
Ma quanti siete all'interno dell'associazione? Ma più o meno un numero medio?
Tu arrivi una quarantina?
Sì,
forse
in
qualcosina
totale
in
una
più.
Quarantina, partecipanti una ventina, insomma.
Ma la domanda scomoda che mi viene in testa adesso, il Poli come è messo a livello ecologico, diciamo?
Male. Malissimo.
Ma
no, vabbè.
Come argomenta.
Argomentiamo.
Facci capire.
Ci sono stati manifestati degli interessi concreti nel migliorare, diciamo, la sostenibilità del Politecnico, soprattutto perché vi è una componente studentesca notevole che è interessata all'argomento, però è sempre molto difficile interfacciarsi con i vari organi di governo del Politecnico. E, per esempio, la burocrazia è un tormento, e anche cercare di migliorare la raccolta differenziata, quello che sta appunto facendo il Team Waste, è difficile, perché c'è il problema di interfacciarsi con come sono posizionati i vari cestini, che sono posizionati in posti che boh, vabbè, non lo so chi l'ha pensato come posizionare queste cose, però poi se vuoi fare una minima modifica, mille problemi burocratici. Però si sta lavorando per migliorare le cose, per aumentare la sostenibilità del Politecnico, anche aumentare, che ne so, il numero di posti parcheggi per le biciclette, sì, quelli là, quelli là.
Però ragazzi, noi ci crediamo in un mondo un po' più
meno idiota.
Magari magari non
meno,
oggi,
meno idiota.
Ma un domani meno idiota.
Ecco, un giorno più verde, così.
Meno idiota a differenza degli American Idiot dei Green Day.
Buon pomeriggio a tutti, bentrovati a Track01, la presa a male del lunedì pomeriggio / sera.
E adesso hanno cambiato l'ora, quindi c'è anche la luce, è diventato
presa bene.
Pomeriggio sera. No, non esageriamo.
mi sembrava strano. Io sono Ciccio Galì e sono tornato, so che vi sono mancato moltissimo.
Ma io sono Matteo.
Lui è Matteo, scusate. Dall'altro lato c'è anche Irene, me li ero scordati. Che sono sempre...
Torniamo in studio e possiamo dare il via a questa puntata introducendo la nostra ospite. Ciao Flaminia.
Ciao a tutti.
In arte Elle, ma tu sei già stata qui.
Sono già stata qui.
Quindi è un ritorno.
Ti fai un ritorno. Sì, è un ritorno.
Immagino siano successe tantissime cose, quindi...
Abbastanza, direi, in 2 anni un po'.
Tu c'eri quando... quando c'era?
No, non c'ero, no. Però...
Lui
è una voce storica, quindi magari...
Più o meno. Però mi è stato venuto il dubbio che forse mancavo giusto in quella puntata, perché se c'era Lucilla
mi ha detto che mancava qualcuno,
ecco,
forse
allora vedi, esatto, ero io che dovevo essere da quell'altro lato, però
sì, possibile.
Quindi non ci siamo beccati per sbaglio, ma ci becchiamo adesso,
infatti.
Quindi appunto sono passati 2 anni. Cosa è successo in questi 2 anni?
Un po' di cose. No, allora sono successe un po' di cose, sì.
Tu eri venuta a presentare il tuo EP, no?
Il mio EP, ed ero proprio in partenza per l'America, perché mi sono fatta poi un viaggio di 2 mesetti tra New York e Nashville, e in cui ho collaborato con alcuni musicisti di lì, e ho cominciato poi a buttare giù le prime basi per quello che è adesso il nuovo progetto.
È stato un viaggio programmato?
È stato una follia? No, in realtà è stato un viaggio programmato, perché mi aveva scritto questo vecchissimo collega di mio padre, perché mio papà è un cantante lirico, no? E lui faceva praticamente la gente, e poi si è spostato verso la musica leggera, quindi niente, ha sentito queste cose su YouTube, su Spotify, mi ha detto: guarda, ma perché non vieni qua, ti ospito io in America, ti fai un po' un'esperienza. E ho detto: vabbè, vado
direi che...
E quindi niente, questo è... Poi ho cominciato, diciamo, in questi anni a lavorare con Davide Generato Dave, che a proposito, tra l'altro, di Willy, collaboro anche con lui. No. E con lui ho scritto poi tutto il disco. Quindi, insomma. E poi niente, si fa musica come si può, si insegna.
Ci si prova. È giusto così. E tra l'altro, disco che uscirà a breve.
Uscirà, abbiamo deciso di dividerlo in 2 EP, quindi saranno 2 EP di 5 canzoni, e uscirà ad autunno 2019, e poi il prossimo probabilmente a maggio dell'anno prossimo, quindi sono 2 EP.
Bellissimo.
Doppio
disco. Direi che intanto ci ascoltiamo subito un pezzo che hai scelto.
Che non è ancora uscito.
Quindi in super anteprima.
In super anteprima.
Onorati di questo. E si chiama Woods, giusto?
Sì,
benissimo. Allora ci ascoltiamo Woods.
Finally, after thousands of miles, memories on the rainy Sunday night we met. On a Sunday night we met. You will be chasing this boy through the woods in the middle of to be cold than winter, cold than wet. A letter for secrets down, tell me what you found. Take it all for you if you need me now. I've forgotten how alive it made me feel. It made me feel, it made me feel. You will be chasing this boy through the woods in the middle of the night with no shoes. Will I get to be cold than winter, cold than wet? I'd like to forget about that and what the run of may.
Accomodatevi pure
e fate come foste a casa vostra. Benvenuti a Casa Poli, la vostra casa virtuale, la vostra casa dove sentirvi a casa. Ormai è una filastrocca questa cosa qua.
La dobbiamo scrivere e copyrightarla.
Dobbiamo scrivere in...
Grazie a tutti i nostri ascoltatori, a tutti i ragazzi che ci seguono, a tutti i ragazzi che ci scrivono, che ci hanno scritto
e che non... e ci scriveranno
e che continuano a farlo, ma soprattutto che ci ascoltano su...
su un attimo di misunderstanding.ondequadre.polito.it oppure su Spotify in podcast
alla pagina Casa Poli OQ. Da poco ha compiuto 1000 follower, grazie. E a proposito di ospiti, chi sarà arrivato mai? Andiamo ad aprire la porta.
Ed ecco con noi Francesco.
Ciao a tutti, eccomi qua. Sono il fortunato vincitore del contest che mi ha permesso di essere qua oggi, appunto, e di vincere una fantastica vacanza premio.
Vacanza premio qui a Casa Poli.
Vacanza, perché... sì, tutta pagata da Casa Poli, ovviamente.
Esatto, perché Francesco è il nostro 1000esimo follower. Quindi la nostra pagina festeggia il 1000esimo anno e festeggia anche il 1000esimo follower. E per la prima volta la gente scopre dove si trova Casa Poli.
Esatto. E
come l'hai trovata?
Come ti piace?
Un luogo di grazia e perdizione.
Oh!
Un locus amenus. Oh! Un angulus. Un posto in cui ricercare calma, tranquillità e passare una bella mezz'oretta assieme ai nostri amici.
Io giuro che non l'avevamo programmata.
Sono stupito.
Sono basito.
Ma sai cos'è l'altra cosa che mi lascia basito?
Cosa?
Hai notato una cosa?
Cosa?
Non noti qualcosa nell'accento?
un accento familiare che mi ricorda quello di Lorenzo in regia, che si sta facendo sentire. Perché tu da dove vieni, Francesco?
Io sono conterraneo di Lorenzo, appunto, e il mio accento lo conferma. Infatti la Sardegna ci ha plasmato in questo modo e siamo grati alla nostra terra.
E studi al Politecnico, immagino.
Sono studente di ingegneria informatica, mio malgrado, e insomma, grande appassionato di radio, e non ho potuto fare a meno di partecipare a questo contest e sono stato il fortunato vincitore, appunto.
Esatto, è stata una casualità, una bella casualità, comunque due sardi, diciamo, che si incontrano in
Vabbè, al Poli diciamo che trovare due sardi non è poi così difficile, perché siciliani, forse... sardi e calabresi sono, diciamo, forse la percentuale maggiore.
Sì, è più difficile forse trovare un vero torinese.
Sì, 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 e infatti per loro ci sono proprio delle aule apposite in cui possono riunirsi per
sentirsi. Per i torinesi?
Sì, sì, proprio per i torinesi.
Le aule T.
Veri torinesi che non esistono in realtà.
Che non esistono, ce lo conferma Francesco. Ma primo ospite di Casa Poli dall'esterno, io non ero quasi preparato a riceverlo. Speriamo di averti fatto trovare il locus amenus pulito.
È stato fantastico, fantastico.
Pulito e profumato.
Ti invito a leggere uno dei testi che ci sono arrivati questa settimana, che ricordiamo essere la settimana degli innamoramenti al Poli. Quindi scegli quale vuoi, via col testo dei nostri colleghi.
Allora, eccoci qua. Uno di quelli che mi è sembrato più simpatico è questo...
Questo ragazzo-ragazza.
Ragazzo-ragazza, appunto, che ci scrive: una volta un amico da ubriaco ha stalkerato su Instagram una ragazza che ho visto nei corridoi del Poli. Le ha scritto ma le ha visualizzate e non ha mai risposto. È stato bellissimo quando poi si sono incontrati dal vivo.
Sempre queste cose qua un po' particolari, queste situazioni qua. Ammetto che mi è capitato anche un paio di volte. Ma ne parleremo della settimana dell'imbarazzo, probabilmente.
Giusto, perché dobbiamo farlo la settimana dell'imbarazzo, perché secondo me Instagram unisce, come scopriremo sabato con i ragazzi di Spotted Polito. Quindi Instagram riesce ad unire, anche come ha fatto con noi e Francesco, ma riesce anche a dividere, a farti fare delle belle figure del gas. Figure del gas come quella che mi sembra di leggere qui tra i testi che ci sono arrivati.
Posso leggerla io?
Ma vada.
Dunque. Allora, andiamo a leggere una delle prime che ci è arrivata, in realtà, una delle prime, delle più lunghe, che dice: ciao ragazzi, se penso di innamoramenti o infatuamenti al Poli, non posso che raccontarvi di quella volta che, una volta finito di studiare, decisi di recarmi verso i bagni dell'aula magna, che ammetto non so dove siano.
Sono bagni particolari, sembrano quelli di un hotel a 5 stelle, non so se tu, Francesco, hai mai avuto l'onore di frequentarli.
Sembra un'esperienza nuova, si trovano scritte, pittogrammi, affreschi, ogni genere di amenità, appunto.
Un altro locus amenus.
Esatto.
Ma andiamo a vedere cosa ha trovato il nostro amico Riccardo. Cosa ha trovato nei bagni della Magna? Dicevamo: decido di recarmi verso i bagni della Magna prima di andare a casa, aspettandomi il solito posto silenzioso e poco frequentato. Sono rimasto davvero sorpreso dal fatto che dal bagno di sinistra provenissero strani rumori. Non pensavo che l'università fosse così eccitante. Diciamo, non lascia molto spazio all'immaginazione.
Esatto. Amore sbocciato, amore segreto.
Amore capoeira.
Amore capoeira, è proprio il caso di dirlo.
Amore aula magna.
Qui al Politecnico di Torino. Ma invece, sono domande che non si fanno. Ma tu, Francesco, io ad esempio non l'ho mai usata. Giacomo, non so se tu hai mai usato.
Cosa?
Spotted.
Ah, pensavo l'aula magna.
Non l'aula magna. Tu hai mai usato Spotted?
Chiaro, è un'ottima piattaforma, un ottimo punto di incontro in cui tutti possono, appunto, condividere le loro esperienze e anche farsi grasse risate spesso.
È vero, verissimo.
Vero, verissimo. Sì, alla fine il punto fondamentale di Spotted è ridere.
È ridere, sì.
Importante quello, ma ne parleremo poi con i ragazzi di Spotted. Comunque io non l'ho mai usata, devo dire, Spotted. Sai, non ho bisogno.
Sei la mia città, fuori dal centro. Sei la mia città, è un complimento. Sei la mia città, ti sento dentro. E quando tornerò, qualcosa cambierà.
Benvenuti a una nuova edizione del TG di Onde Quadre. passo subito la parola ad Ada che ci introdurrà all'evento della settimana.
In collegamento qua da Via Boggio vi parliamo dell'evento Clou di Torino, che è il Salone del Libro. Il Salone del Libro che esiste da un sacco di tempo, dal 1999 a quanto pare, ma forse anche prima perché io l'ho sempre sentito. Però rimanendo un po' più sull'istituzionale, diciamo che parte dal 9 e finisce il 13 maggio. Si tiene al Lingotto Fiere, come sempre, nei padiglioni 1, 2 e 3. E insomma potrete girare per tutti quelli che sono gli stand e trovare fumettisti, trovare scrittori e ricercare un po' quello che è il vostro genere più apprezzato. E poi fate molta attenzione perché ci sarà probabilmente anche la Rai che becca campioni a intervistare, quindi presentatevi preparati a questo fantastico Salone del Libro.
E a proposito di fumettisti, ho una news di ieri per te.
Una news fresca.
Zero Calcare, che tutti noi amiamo, se non lo amate amatelo, doveva essere presente allo stand di Bow Edition. Zero Calcare, per chi non lo conosce, è un fumettista molto famoso che tratta di argomenti belli profondi e che è sempre stato attivo politicamente. Lui è stato al G8 di Genova, è andato a combattere in prima persona per i curdi e ha dichiarato che non sarà più presente allo stand di Bow Edition perché ha scoperto che sarà presente al Salone del Libro, uno stand di una casa editrice notoriamente neofascista. Ha dichiarato Zero Calcare che ha annullato tutti i suoi impegni al Salone del Libro di Torino, che pur essendo molto dispiaciuto non gli è possibile pensare di rimanere 3 giorni seduto a pochi metri da chi ha accoltellato i suoi fratelli. Attenzione.
È pazzesco, no? Una frase
è
molto
incazzato.
Forte.
Zero Calcare è anche un po'.
È molto deciso. Tu hai letto dei suoi fumetti,
sì,
quindi capisci anche come
è un po' too much. È un po' too much, Zero Calcare.
È
cioè,
molto
non,
forte.
Ci va, non ci va mai leggero.
Ma anche i suoi personaggi, cioè, ci sono personaggi diversi.
Sì,
nei suoi
sì,
fumetti,
sì, sì,
o
sì, sì.
C'è un filone.
C'è un filone. Lui in sostanza penso che prenda i personaggi dei suoi fumetti dai personaggi della sua vita. Lui è molto legato al suo quartiere di Roma, Rebibbia,
anche un po' vicino,
e e parla in sostanza, caratterizza i personaggi dei suoi fumetti prendendo come spunto i suoi amici, quelli che sono i suoi amici della vita vera.
Pazzesco. E quindi gli sono capitate un sacco di cose.
Fa un po' quello che io faccio con i miei stati di Facebook quando voglio mandare le frecciate nei miei amici.
Cattivissimo!
Io un po' sì.
Ma adesso andiamo a stalkerarlo, no? Io non mi sono mai permesso di pubblicare niente
io
su
adesso,
Facebook.
Adesso sono passato su Twitter perché là posso mandare le frecciatine e manco mi leggono.
Appunto,
quindi manco
perché
lo
non
sanno
c'è nessuno che lo
che
segue.
Sto parlando male di loro. Va
è proprio vero,
così.
Come rimanere nell'anonimato. E vabbè, quindi per chi era un amante di Zero Calcare non se lo troverà al Salone del Libro, però per una buona causa.
Sono d'accordo. Accetto di non incontrarlo e vi facciamo ascoltare Milkshake, Kelis.
All your days are going to us. No, metti una roba, tutto, metti.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
Ti ribelli che te? Vuoi ribellarti che te? Ironi!
This is iTech, eccoci qui, siamo
Ciao.
Di nuovo qui, oggi è sabato, è primavera, c'è il sole, speriamo, e abbiamo, signori, delle notizie pazzesche, notizie. Iniziamo subito con This is Wotec.
Bravissimo, ma iniziamo con una riflessione.
Okay. Oggi non una domanda,
oggi una riflessione, oggi ho pensato, ma pensa a quanti organismi all'interno del nostro corpo, tipo, sono vivi e non sono coscienti del fatto di essere dentro il nostro corpo. Detto, pensa se anche noi fossimo dentro qualcosa.
Una matriosca gigante
tipo,
dentro
sì.
Un'altra matriosca.
Che riflessioni.
Ma parliamo d'altro subito, perché non c'entra niente.
Questa era per la rubrica quello che non serve.
Era un trip.
Ma era la domanda personale di Gabri per cercare di metterci in difficoltà.
Esatto.
Cosa che sabato scorso è riuscita bene. Per gli intenditori
ricordiamo.
Che ci hanno ascoltato.
Però vabbè, oggi non vi ho messo in difficoltà perché dobbiamo parlare di una roba un po' tragica, quindi non volevo buttare benzina sul fuoco.
Okay.
Eccolo qua.
Di cosa parliamo?
No, vabbè, ragazzi, seriamente, parliamo di Notre Dame.
Benzina sul fuoco.
Sì, vabbè, dai, io vado anche te. Notre Dame, che tragicamente il 15 aprile è crollata, insomma, la parte più importante, la guglia griglia e anche qualche altra parte di copertura centrale, altre parti insomma dell'edificio sono tragicamente crollate, e la struttura montante però è rimasta in piedi. Si parla di ricostruzione, hanno fatto un crowdfunding che sta andando bene. Insomma, il presidente Macron si è detto insomma volenteroso di ricostruire la cattedrale. Però, data la gravità dei danni subiti e la complessità poi intrinseca del modello architettonico,
è un casino,
detto proprio in francese, no?
E come famo adesso?
Apparentemente viene in aiuto una cosa che non dovrebbe venire in aiuto, ovvero i videogiochi. Cucù.
Wow.
E chi nello specifico? Si parla di Ubisoft, non so se conoscete.
Vabbè, la più grande casa.
Una delle grosse grandi. Che ha fatto nello specifico la serie di Assassin's Creed. Non so se avete mai giocato.
Io no, ma la conosco.
Vabbè, per chi non la conosce, comunque è una serie incentrata su insomma, un gioco open world, quindi si può esplorare il mondo, ma un gioco di comunque azione, avventura, in cui si interpretano diversi membri della setta degli assassini che combatte contro l'ordine dei Templari. È tutta una...
E la roba importante è che si butta giù da Notre Dame, tipo vola, tipo a volo d'angelo.
Adesso ci arriviamo. La roba importante è che comunque è un gioco a matrice storica. Infatti, okay, vengono le diverse serie, che sono tantissime, ma penso a 15, no, è un disastro. E, ogni serie è ambientata in una parte storica e geografica diversa. Abbiamo, non so, l'antica Roma, l'Egitto tolemaico, la Grecia, la Francia della Rivoluzione, quello che interessa a noi, l'Italia rinascimentale, eccetera, eccetera.
Tutto di tutto.
E a noi interessa la Francia rinascimentale, buonanotte, della Rivoluzione francese. Perché Assassin's Creed Unity, quello del 2014, proprio è ambientato a Parigi. E c'è un modello 3D molto, 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 molto dettagliato della cattedrale di Notre Dame, guarda caso.
Magico.
E questo modello, oltretutto, è stato fatto con delle caratteristiche che sono, diciamo, anacronistiche per l'epoca in cui è ambientato, perché gli sviluppatori volevano renderlo riconoscibile ai giocatori, insomma.
Vai a Notre Dame e dici, ma è proprio
Notre Dame, come la verità, esatto, come nella realtà. Il modello è molto molto dettagliato, tant'è che ci hanno messo 2 anni gli sviluppatori a modellarlo e a crearlo, texturizzarlo, eccetera. E però ci sono dei problemini, quindi ci direbbe insomma Eureka, abbiamo il modello fatto, adesso ricostruiamo, abbiamo tutte le cose.
Una stampata 3D gigante, esatto. Ristampata.
Nì, perché comunque il modello per caratteristiche di copyright proprio della struttura, alcune parti ha dovuto cambiarle. Poi perché il gioco richiede del parkour, quindi ci si arrampica, si fanno cose, hanno aggiunto degli elementi. Insomma, il modello è molto verosimile, però è una ricostruzione alla detta stessa di Ubisoft, artistica e non scientifica. Okay. Più scientifica è quella comunque di Andrew Tallon, uno storico dell'arte che è recentemente scomparso, che però aveva fatto questi modelli di foto scannerizzati con laser e di Notre Dame, che erano molto più accurati. Quindi si spera insomma che mettendo assieme queste due, insomma, questi contributi, anche Ubisoft, la stessa azienda, si è detta ben disposta a collaborare, si possa finalmente arrivare.
Riusciremo a riavere
Notre Dame.
Evviva. Non ancora vista.
Ma Emilio, dove stai andando? Emilio, cosa fai?
Emilio,
ragazzi, meglio che vada fuori a scannerizzare lo studio di onde quadre, che di sti tempi non si sa mai.
Che previdente.
Bravo,
posso dirti, un po' esagerato forse Emilio, però dai, no, vabbè, meglio
dire, comunque è una struttura importante, onde quadre.
La grande, ma noi la proteggiamo con le unghie e con i denti.
Poltronissima su Radio Stonata e Radio Onde Quadre con Luca e Max.
E rientriamo in studio, sempre Poltronissima con Luca e Max. È finalmente tornato a trovarci il nostro caro amico on the road, sì, sempre
però,
come noi, Claudio.
Però on the road, io sembra che sono troppo amico vostro, perché ci sto troppe volte così.
Ma no, tu
non è vero, allora, noi stavamo parlando di Bart.
Allora, noi parlavamo di Bart, mica di te, Claudio, scusa.
Ah, ok, no, perché io pensavo voi.
Siamo felici.
Allora, avete sempre ragione voi, come
no,
sempre.
Per carità,
on the road e avete ragione voi.
Hai visto?
No, allora, ma è bello. Tu ormai sei. Non vorrei parlare di opinionista, però un po' ci potrebbe anche stare all'interno di Poltronissima. Perché tanto quando noi ci incontriamo, peraltro, le opinioni, l'occhio critico di insegno, cioè ci insegna tante cose, vero, Claudio?
Sì, però vabbè, io poi non sono mai cattivissimo.
No, però devo dire, a me piace questo, perché tutte le volte ci fa. Avete visto quello spettacolo? Avete visto quell'altra?
Sì.
Come l'hai
sì.
trovato? E io magari dico una cosa, e lui dice. Ce l'ha, giustamente c'è un bel confronto, vedi,
è
che però
vero.
Poi la cosa brutta è che io sono sincero, quindi mi chiamano e mi chiedono come
è vero, Claudio,
ma anche del mio
è vero.
tu sei anche
quindi
tanto critico.
No, perché se no dico la verità.
No, allora abbiamo adesso, insomma, abbiamo sentito i tre protagonisti,
sì,
siamo
infatti
molto contenti, sono stati carinissimi. E no, questo in bianchino, sono... insomma, sta andando
sì
bene, insomma, fino al 12.
Sì, non è cominciamo a dire che non è un musical, sennò gente...
No, musical ne avremo no, ecco.
Ultimamente ci siamo dati molto di più alla prosa.
Dopo Toc Toc, grande successo, adesso è l'imbianchino, insomma.
E adesso c'è l'imbianchino, che però non arriva a Milano, purtroppo, hai visto? Né a Torino.
Neanche a Torino.
Roma.
No.
No, vabbè, però teatro Roma, di Roma, ovviamente.
Sì, per non sbagliarsi. Certo.
Senti, ma raccontacelo un po', questo
ma guarda,
di Donald Churchill, di Churchill.
Di Churchill. È un autore, naturalmente, che ha scritto cose molto belle e anche molto normali. Questa è una cosa molto carina, molto divertente, che si rifà una farsa. Insomma, diciamo, ecco, io la chiamo una farsa, anche se ha tre personaggi, perché comunque c'è sempre il fatto di quello che fa finta di essere una persona e invece è un'altra, l'amante, il marito, la moglie, insomma, sempre queste cose. Quando ci sono l'amante, il marito, la moglie e uno fa finta di essere un'altra cosa, vuol dire che c'è di mezzo la farsa, e quindi
è
questo,
vero,
è quanto.
È vero.
E c'è Martufello, che è un gran signore, che è una meraviglia di uomo, ed è un grande professionista che ci fa tanto ridere in questa commedia, perché lui naturalmente di suo ha aggiunto un sacco di cose che naturalmente non sto neanche a dirvi, perché questo qui è un personaggio appunto di Bianchino, è lui, l'imbianchino del titolo, ed è molto divertente perché lui passa, cioè entra come imbianchino burino, come sempre lui fa in un cinto che ci fa ridere, e questa signora a cui lui sta facendo appunto, sta imbiancando casa, gli chiede di passare per suo marito, che è un signore invece alto locale, di una certa eleganza, e quindi lui si sforza doppiamente, ma siccome fa anche l'attore nella vita privata, l'attore di cose un po' amatoriali, si sforza a parlare in un italiano corretto, cercando di fare un po' l'attore shakespeariano, ma non ci riesce perché è un disastro. E quindi la moglie è Emanuela Villa, che è una grande attrice e anche una grande cantante, come tutti sappiamo,
vero,
però qua
è dimostra
di avere anche delle doti tecniche da un punto di vista attoriale, quindi è ancora più bella come cosa, perché uno si aspetta come canta, invece no, alla fine canta al secondo tempo,
nel secondo tempo, infatti
c'è questa sorpresa che Nadia Rinaldi, che è l'antagonista di Emanuela Villa, loro due cantano diciamo dei pezzi, dei brani molto belli, tipicamente napoletani, romani e tutto, e Martufello fa un po' da intrattenitore, quindi
bello,
la cosa strana è che è una storia di doppio spettacolo,
bello,
interessante come idea, no?
No,
dato che quello
bella
durava poco,
è vero.
Ma siccome quello durava poco, allora il produttore Enzo Sanni gli aveva in mente di fare questa cosa strana, di mettere dentro lo spettacolo un altro spettacolo che è, diciamo, il secondo tempo, ma un po' come si faceva una volta, come al varietà,
è vero. Sì.
Quindi
bella questa idea,
niente di strano se ci pensi,
infatti è abbastanza, è vero, hai ragione.
Ci piace,
io
però
sono
insomma,
contento di questa operazione, diciamo, perché comunque loro riescono a farla diventare un'operazione diversa dal normale, perché naturalmente invece di attori tranquillamente normali abbiamo tre passi furiosi.
Ecco, ma come è stato a dirigerli? Raccontaci
infatti,
un po', Claudio, dici la verità.
Nadia già l'avevo fatto.
Sì, è vero.
L'avevo fatto già con Otto Donne e un Mistero, avevo già passato il test, diciamo.
Sì, infatti.
Poi Manuela l'avevo già fatta in parte perché avevamo fatto insieme Via Crucis.
Sì.
Che però era solo cantato quello, faceva la Maddalena, faceva insomma, e poi invece Martufello mai, quindi insomma diciamo la vera sorpresa, diciamo, è stata anche lui, perché comunque non l'avevo mai fatto, ma devo dire che anche la sorpresa è stare vederli tutti e tre insieme,
immagino,
perché certe volte io stavo zitto e loro facevano cose e li guardavo e dicevo ma che stanno a fare,
delle cose mi immagino,
ma
Claudio, me lo immagino,
delle follie meravigliose, chi per un verso e chi per un altro, cioè,
ma che stanno
comunque
a fare,
portano qualcosa di divertente,
è vero, hai proprio
ragione,
perché
molto divertente, ci sono tanti equivoci, la classica commedia degli equivoci,
ma poi ti ripeto, di questi tempi che appunto noi siamo abituati ormai a vedere il musical, quando poi vai a vedere la prosa un pochettino ti rifai un po' gli occhi in un certo senso,
è vero,
perché
è
un altro tipo di approccio al teatro, perché secondo me il fatto di cantare e ballare ti dà il supporto maggiore a quello che manca quando appunto c'è solamente il recitato, e questo va bene, però da questo punto di vista, se c'è tutto all'interno di uno spettacolo tipo Toc Toc, insomma, come è stato per Toc Toc, come è stato per Will & Grace,
poi
si accontenta anche di quello che vede, che mi sembra che veda abbastanza,
assolutamente.
Allora, in questo caso offri questo tipo di piatto, mettiamolo, però quando vengono a vedere semplicemente la prosa va benissimo, poi alla fine i tuoi spettacoli sono amati, Claudio, sempre, dai.
Anche perché ci metti emozioni e sentimento, esatto, dentro, quindi.
Ma meno male che ci sono amati, perché se non fossero amati a quest'ora staremmo nella M.
Nella M totale, lo so, non sei nella mamma.
Houston, we have a problem. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a Spazio Infinito, programma che vi racconta tutto ciò che succede oltre l'atmosfera terrestre. Io sono Giulia, del Planetario di Torino, e qui con me alla regia c'è Francesco, del Politecnico. Siamo ormai a fine mese, sta per arrivare il mese di maggio, e allora ovviamente la puntata di oggi e di questa settimana vi racconterà che cosa succede nel cielo di maggio. E iniziamo subito andando a misurare quanto tempo c'è per guardare il cielo. A maggio ormai le giornate sono ben lunghe e di giorno in mese guadagniamo circa un'ora. Arriviamo a fine mese ad avere praticamente 15 ore di luce e solo 9 ore di buio. Figo, bellissimo, possiamo stare al sole e fa luce fino a tardi, ma abbiamo ovviamente meno tempo per guardare il cielo, bisogna aspettare che sia almeno le 9:30-10 inoltrato. Se volete guardare il cielo vi consiglio di farlo nella prima metà del mese, perché al 5 di maggio abbiamo la luna nuova, quindi senza il disturbo della luna è molto meglio osservare il cielo, soprattutto se avete piacere di andare a cercare qualche stella, magari se avete un piccolo telescopio vi dilettate di osservazione. Ecco, il periodo migliore per osservare il cielo è sempre quello intorno alla luna nuova. Invece intorno alla luna piena è bello osservare la luna. Beh, in realtà neanche tanto quello. La luna piena è talmente luminosa che è difficilissima da osservare, nel senso che la sua luce dà disturbo. Con i telescopi ogni tanto si usano degli otturatori, si chiude un po' il buco del telescopio perché altrimenti passa troppa luce. E poi vi do un consiglio: se avete piacere di osservare la luna, non fatelo mai quando è piena, ma fatelo sempre quando è in falce, perché quando è piena sulla luna è mezzogiorno, quindi la luce del sole arriva in modo quasi verticale, le ombre sono piatte, non si vedono bene i rilievi, i crateri. Ecco, se invece andate a guardare la luna quando magari è intorno al primo quarto, quando si vede in prima serata, e andate a guardare soprattutto nella zona del terminatore, cioè la zona che separa la luce dal buio, ecco che lì il sole sta tramontando e le ombre sono lunghissime, quindi si vedono molto molto bene i crateri e i rilievi principali, i rilievi montuosi, quindi sembra quasi di poterla toccare, sembra veramente 3D. Se fate un confronto, andate a cercare magari su Google qualche immagine differente tra luna piena e luna vicino al terminatore, vedrete una differenza abissale davvero. Comunque la luna piena ce l'abbiamo il 18 di maggio, quindi verso metà fine mese la luna ci darà molto molto disturbo per osservare il cielo. Siamo fortunati però, perché al 5 di maggio abbiamo la luna nuova e nei primi di maggio c'è il picco di attività delle meteore, delle stelle cadenti, che si chiamano Eta Aquaridi, quindi che sembrano provenire dalla direzione della costellazione dell'Acquario. Non sono un granché come sciame meteorico, il picco è tra le 10 e le 20 comete l'ora, ovviamente portando verso un cielo buio. La cosa interessante è che queste comete sono sostanzialmente briciole della cometa di Halley, cioè detriti che la cometa ha lasciato nel suo ultimo passaggio e che ogni tanto la Terra raccoglie ogni anno all'incirca quando passa da queste parti. Ce ne sono due in realtà, di sciami meteorici delle Aquaridi, gli altro è in autunno e ve ne parlerò in un altro momento. Andiamo a osservare un po' il cielo. Se avete piacere, ci sono anche diversi passaggi della Stazione Spaziale Internazionale, praticamente per tutto il mese. Nella prima metà del mese ce l'abbiamo da notte inoltrata fino al mattino, mentre verso fine mese invece notte piena o serata, per dire tra le 22 e le 24, mentre invece l'1, il 2, il 3 maggio, ecco, dobbiamo aspettare le 4 del mattino, le 3 del mattino per vederlo, un po' scomoda. Il 18 maggio, giorno di luna piena, è vero, ma alle 22:48 la Stazione Spaziale Internazionale passa proprio su Torino, quindi se avete piacere dategli uno sguardo al cielo, mettetevi la sveglia 22:48, anzi qualche secondo prima.
Onde Quadre Radio.
E buon mercoledì, amici di Fast Mood. Come potete vedere, io cerco sempre di reprimere la mia voce acuta per il bene dei vostri timpani. Io sono Ludovica e qui con me c'è Marco.
E ciao, ci riesci benissimo, Ludo. Sei stata bravissima, grazie, con questo tono molto pacato, molto leggero.
Avevo
molto
questo
sottile
obiettivo nella vita.
Esatto. E possiamo cominciare a parlare normalmente, a fare
ecco, adesso
pescivendoli da quattro soldi, quali siamo. E per la gioia anche di Enrico, che poi dovrà abbassare e fare il suo lavoro di post-produzione, nel frattempo vi saluta, però cominciamo a parlare di
siamo
quello...
molto mercoledì, perché oggi è il giorno dell'indie, uno dei giorni preferiti da me e Marco, e
anche
e
l'unico
oggi...
in cui siamo poco competenti.
Ma io insomma aspetterei a dire questa cosa, però siamo molto entusiasti di presentarvi questo artista romano, si chiama Fulminacci, al secolo Filippo Uttinacci, è del 97, ma penso che insomma il nome sia un po' legato al nome vero, è del 97 ed è di Roma, è un giovane cantautore che ha esordito da poco col suo primo album, La vita veramente. E che cos'è la vita veramente? È un po' la domanda che tutti noi 97, 98, 99, insomma, generazione
stiamo affrontando adesso.
È la nostra domanda, cioè quello che ci chiediamo giornalmente, e Fulminacci lo fa nel suo disco. Insomma, lancia questo appello, qualcuno gli spieghi che cos'è la vita veramente.
E anche lo spiega anche a noi, perché
soprattutto
fatichiamo
a
trovare la risposta.
Però, insomma, abbiamo ascoltato questa canzone e che dire, è una canzone molto, molto sincera. E a me piace anche il fatto che, insomma, in qualche modo parla d'amore, non solo in questa canzone, ma un po' in tutte nell'album. Però lo fa senza dire sto parlando d'amore. Cioè, lui ti parla di tangenziale, sigarette, ascensori, sogni. E poi alla fine capisci che sta parlando
d'amore. L'articolo
di
Rolling Stone in cui viene intervistato lo descrive come un elogio alla mediocrità, intesa come conformità ai canoni, all'aderire a una certa normalità, insomma facendo sì che faccia parte della vita di ognuno, senza le imprese eccezionali,
sì, esatto.
Oppure la vita da strada, per esempio, non lo so, della scena trap romana.
Esatto, ma anche a partire, capito, dal nome, cioè Fulminacci sembra un po' il nome di un supereroe sfigato, che è un po' tutti noi, capito? Fulminacci ti dà quel senso di appartenere ad una proprio alla laurea mediocritas. È bello, tutti noi ci sentiamo,
sì,
Fulminacci.
Il nome credo derivi da una esclamazione di Braccio di Ferro, che magari trovava sfogo, trovava diciamo la possibilità di evadere dalla sua mediocrità proprio mangiando gli spinaci che gli conferivano quella forza sovrumana, e lui trova la forza per uscire, evadere dalla mediocrità attraverso la scrittura delle canzoni. Anche il suo cantare è un pochino incazzato, però è di quell'incazzatura leggera, non è
sì, quel giovane incazzato, no? Bello,
sì.
Gli dà un senso, anche soprattutto per il fatto che universalmente non ci sono molti articoli che lo descrivono, insomma, che non l'hanno apprezzato in qualche modo, perché è una penna molto giovane, una penna molto fresca.
Sì, va anche detto che al primo disco si è sempre molto più docili, molto più, diciamo, si cerca
universalmente
sempre
apprezzati, diciamo.
Sì, perché non hai niente che faccia da riferimento a cui, per esempio, era peggio, era meglio del, quindi si cerca soprattutto qualcuno che riesca a evadere dal solito cliché, perché diciamo che la deriva della musica di nicchia si è sviluppata o nel hip hop indie, diciamo col synth classico, diciamo stile anni 80, oppure sulla scena trap. Quindi se si riuscisse a trovare una terza via, un'alternativa, magari appunto segnata da la nostra generazione Z non mi ricordo, vabbè.
No, noi siamo la Z, credo.
Esatto. Insomma, la nuova generazione di cantautori e cantanti che si spera vengano fuori nei prossimi anni, magari possa aprire una nuova strada, nuovi orizzonti per un futuro migliore verso l'infinito e oltre.
Esatto, che poi nel senso, se uno ascolta una canzone di Fulminacci, gli stilemi sono quelli del cantautorato classico, non è che ci sia molto di più, non è molto costruito, non ci ha ricamato molto sopra, ha preso proprio quelle robe lì, però le ha portate ai nostri anni, ha fatto un'operazione molto basic, però che funziona. Dopo c'è da dire che il disco, se ascolta in toto, sembra un po' poco organico, poco omogeneo. Però in tutto questo c'è una sua logica.
Un contenitore di emozioni e sensazioni.
Esatto, c'è una sua logica in tutto. Quindi ascoltatevi il disco di Fulminacci.
E ascoltatelo anche al Miami se ci andate a Milano.
Noi ci salutiamo.
Ed è arrivato il momento di salutarci. Ciao, domani c'è il Trappedì.
Ciao.